Allora, possiamo trovare una posizione comoda. Possiamo chiudere gli occhi se non abbiamo sonnolenza, oppure tenerli leggermente aperti nel caso in cui possiamo temere di farci vincere dal sonno. Sentire bene il contatto con la nostra seduta. Possiamo tenere la schiena dritta, ma non rigida, le spalle rilassate e aperte. Le mani possono essere appoggiate in grembo oppure appoggiate sulle ginocchia. Ascolteremo ora tre suoni di campana che daranno inizio alla meditazione. Portiamo come sempre l'attenzione al respiro. Facendo tre cicli di respirazione profonda. Per tornare poi alla respirazione. A lasciare andare le tensioni nella schiena, nelle spalle, nell'addome. Nelle gambe, nelle braccia, nei muscoli del viso, il rilassamento del corpo e la consapevolezza del respiro inducono la quiete nella mente. Posso percepire le sensazioni del fluire del respiro e posso stare con questo fluire. Ancorandomi al respiro consapevole, posso percepire la realtà intorno a me, la realtà in me stesso, in me stessa. E constatare di persona come questa realtà si riveli in continua trasformazione, priva di qualsiasi permanenza. Quindi, inspirando, percepisco la realtà in me e fuori di me. Espirando, ne colgo l'impermanenza. Sono consapevole che le relazioni con le persone che amo non sono eterne, non possono esserci per sempre, possono non esserci per tutta la mia vita. Inspirando, sono consapevole dell'impermanenza delle mie relazioni. Espirando, lascio andare la tendenza al possesso delle mie relazioni. Inspirando, sono consapevole che di giorno in giorno il mio corpo sta invecchiando. Espirando, sorrido e sono grato al mio corpo che sta invecchiando. Inspirando, sono consapevole che la malattia può sorgere improvvisamente in me. Inspirando, sono aperto alla possibilità di ammalarmi. Inspirando, sono consapevole che nella mia vita non posso evitare invecchiamento, malattia e morte. Espirando, abbraccio la vita così com'è, apprezzandone i singoli momenti piacevoli, spiacevoli e neutri. Inspirando, sono consapevole della precarietà di ogni cosa. Espirando, sviluppo il non attaccamento alle relazioni, alle situazioni, al mio posto, al mio corpo. Possiamo ora lentamente riaprire gli occhi, sciogliere le articolazioni, la schiena, iniziare a muoverci. Concludere così questa meditazione seduta. Ci diamo ora tempo per fare qualche minuto di meditazione camminata nella stanza in cui siamo e poi possiamo ritrovarci qui fra circa una decina di minuti al massimo. Grazie. Bene, ci siamo tutti, non vedo Francesca, magari ci può dare un segno se c'è. E non so chi sia invece l'ultima persona, Redmi Note.
Sì, ci sono. Un po' buia, ma ci sono.
E anche quell'altra connessione con codice Redmi Note 9S.
Oddio, aspetta. Un corso.
Bene. Allora, secondo me ci siamo tutti, quindi se Matilde vuoi iniziare a leggere, se vuoi prima ascoltiamo un suono di campana.
Graziano, scusami, sono Barbara. Mi spiace, ma non sono pratica di Zoom sul cellulare. Mi sa che ho fatto un po' di pasticci. Forse non mi
Va
avete
bene.
riconosciuto.
E perché compare uno strano codice, ma comunque non preoccuparti, va bene così.
Aspetta, non
Sappiamo che.
riesco.
Non c'è problema. Ok. Ascoltiamo un suono e poi ascolteremo la lettura di Matilde.
La consapevolezza del cambiamento, ovvero l'illuminazione. La realizzazione del secondo potere, la presenza nella realtà, permette la realizzazione del terzo potere della buddhità, la consapevolezza del cambiamento. È infatti proprio la presenza nella realtà che ci permette di osservare la realtà nella sua oggettività. E scoprire che in essa non vi sono né oggetti, né eventi, né persone che rimangono uguali a se stessi. Anzi, neppure dentro di noi, nella nostra mente, i nostri stati mentali rimangono uguali a se stessi. Infatti, tutto è in continua trasformazione. Questa è la grande scoperta che noi facciamo osservando la realtà per quello che è. Questa grande scoperta costituisce la famosa illuminazione. Essa è accompagnata da un'altra scoperta, che le cose dell'universo sono tutte dipendenti fra di loro. Immagina un enorme biliardo, dove un numero infinito di biglie si muovono, continuamente urtandosi fra loro. Il moto di ognuna di esse è determinato dal moto di tutte le altre. L'universo è fatto proprio così. È appunto l'interdipendenza che dà luogo al continuo cambiamento. Nessuna bilia può fermarsi, perché il moto di tutte le altre la costringe a muoversi continuamente. Così non esistono persone, cose e situazioni che rimangono uguali a se stesse. Ce lo dice anche la nostra scienza fisica. Questa acquisizione conoscitiva è indubbiamente un atto intellettivo ed è relativamente facile farlo da parte di chiunque. Allora, siamo tutti illuminati? L'illuminazione è una cosa così semplice e facile da ottenere? Tutto qui? Naturalmente no. L'illuminato non è semplicemente uno che ha scoperto che nella realtà tutto è soggetto a continuo cambiamento, ma uno che, una volta acquisita, non perde mai questa consapevolezza. L'illuminazione consiste nella costante consapevolezza del continuo cambiamento della realtà. Questa scoperta, infatti, perché l'illuminazione sia effettiva, deve essere introiettata a livello psichico profondo, ossia a livello inconscio. E ciò non può avvenire a seguito di un semplice ragionamento. Essa deve essere acquisita mediante un atto che comporti anche uno stato emozionale, poiché l'inconscio, ossia la memoria, memorizza in modo favorevole alla riproduzione e quindi in modo condizionante la percezione cosciente soltanto le esperienze accompagnate da uno stato emozionale. Ecco perché il Buddha dice che di questa acquisizione o consapevolezza occorre fare esperienza personale. Occorre osservare la realtà e constatare di persona come essa si riveli essere in continua trasformazione e quindi priva di qualsiasi permanenza. Una perdita così diventa l'occasione di questa esperienza. È questo un modo di utilizzare la sofferenza come mezzo di crescita di coscienza, come lo stesso Buddha aveva indicato. Così questa esperienza diviene per noi una scoperta carica di emozione, perché demolisce la nostra convinzione che la realtà sia costituita di cose, di persone, di oggetti che noi pensiamo determinati e sempre uguali a se stessi, come fuori del tempo, eterni, che non vengono mai meno. Soltanto in questo modo questa esperienza diviene per noi, come lo fu per il Buddha, una illuminazione. Perché ciò avvenga occorre richiamare alla mente il più frequentemente possibile, attraverso l'osservazione della realtà dentro di noi, intrapsichica, e fuori di noi, extrapsichica, la consapevolezza del suo continuo cambiamento. La perdita diventa così un argomento su cui dobbiamo meditare frequentemente. Ma perché si forma nella nostra mente una rappresentazione della realtà che ci fa credere che esistano cose determinate, definite, uguali a se stesse nel tempo? La realtà e la vita è come un film che consiste nell'azione risultante dalla proiezione continua dei suoi fotogrammi e non nei suoi fotogrammi singoli. La vita è un film, non una fotografia. La vita è dinamica, non statica. Noi invece prendiamo un fotogramma del film, lo archiviamo nella nostra memoria e gli attribuiamo un'esistenza reale. Così noi vediamo nostra madre, nostro padre, i nostri amici, noi stessi. come dei fotogrammi fermi, fissi, determinati. E crediamo che essi siano qualcosa di determinato, di sempre uguale a se stesso, di fisso. Anzi, ci aspettiamo che essi siano così sempre e ci stupiamo e ci aderiamo quando scopriamo che non è così, che essi cambiano e non sono quelli che avevamo creduto. La vita è un film, ma nella nostra mente ci sono delle fotografie e noi scambiamo quelle fotografie per la vita. Perché? Perché la nostra personalità infantile, che ci portiamo sempre dietro e che è pronta a balzare in primo piano ad ogni crisi esistenziale, una malattia, una perdita, un insuccesso, e che alcuni non superano e non abbandonano mai, è incapace di affrontare il cambiamento, perché è incapace di dominare la realtà. Quindi noi ci creiamo un'illusione di sicurezza ritagliando dei fotogrammi dal film della nostra vita e attribuendo loro un valore di realtà. Ecco che allora vivere l'illuminazione buddista diventa anche crescere psicologicamente, passare dalla personalità infantile a quella adulta e divenire capaci di affrontare l'incertezza insita nella trasformazione continua della realtà. L'illuminazione comporta una crescita psicologica dalla personalità infantile a quella adulta. Adesso passiamo al capitolo 17, il non attaccamento. La scoperta del continuo cambiamento della realtà ha su di noi una capitale conseguenza. Noi diventiamo consapevoli che non c'è niente di fisso a cui possiamo attaccarci. E quindi ecco che si sviluppa spontaneamente in noi il quarto potere della buddhità, il non attaccamento. La realizzazione del quarto potere, il non attaccamento, è il passo più difficile da compiere nel cammino verso la buddhità, ma è anche il più importante, poiché esso costituisce un effettivo e definitivo passaggio dalla personalità infantile alla personalità adulta. Costituisce un abbandono totale e definitivo del bisogno di protezione, di punti di riferimento, di sicurezza. Non c'è sicurezza, infatti, nel mondo reale, proprio perché il mondo reale è in continuo cambiamento. Quindi non vi sono né punti di riferimento né sicurezze. La realtà a volte ce lo mostra con brutalità, questo fatto, come quando perdiamo una persona cara. Noi allora siamo costretti a vedere la realtà com'è e per un attimo, sia pure nel dolore, viviamo l'illuminazione. Ma un attimo dopo, per autodifesa, ricadiamo nell'illusione della permanenza, della staticità, della sicurezza. È il nostro attaccamento che ci dà l'illusione di punti di riferimento, di sicurezze. Lasciato l'attaccamento, si possono abbandonare le sicurezze. È terribile a pensarci dall'esterno. Dall'esterno, cioè dal non attaccamento, nella condizione dell'attaccamento, della dipendenza, dell'illusoria sicurezza, è sì, davvero terribile. Perché ci si sente soli e abbandonati. Non avere nella vita punti di riferimento, sicurezze, è sicuramente terribile. Ma soltanto per colui che non può fare a meno di punti di riferimento e di sicurezze, che ha bisogno di assistenza e protezione, cioè per il bambino. Per l'adulto no, L'adulto ha raggiunto la capacità di badare a se stesso, senza bisogno di assistenza e di protezione. Non ha bisogno né di punti di riferimento né di sicurezze. Egli ha in se stesso il suo punto di riferimento e la sua sicurezza, perché è centrato su se stesso. Per questo egli è capace di andare oltre e diventare genitore. È talmente sicuro di sé, è talmente capace di aiutare se stesso, che diventa capace anche di aiutare gli altri. Diventa capace di essere genitore. Perché il non attaccamento gli fa superare anche l'egoismo personale dell'adulto. Egli non pretende più nulla dagli altri, non si aspetta più nulla dagli altri. Infatti, il Buddha non ha aspettative, accetta e gode ciò che è, ciò che c'è. Le aspettative sono infatti la causa principale della nostra sofferenza. Vediamo allora che la realizzazione dello stato di buddhità comporta anche la realizzazione della nostra personalità di adulto e di genitore. L'insegnamento del Buddha interessa tutta la nostra evoluzione psicologica. È per questo che nel mio libro sull'evoluzione naturale da bambino ad adulto a genitore ho affermato che lo sviluppo di queste tre personalità naturali era necessario allo sviluppo della quarta personalità, quella del Buddha. Seguendo il metodo esposto in questo manuale, che è l'insegnamento stesso del Buddha, tu diventerai, se non lo sei già, adulto e genitore, e poi infine un Buddha o un'illuminata. Il non attaccamento è un potere cruciale per questo processo evolutivo. Chiariamo tuttavia una cosa. Non attaccamento non significa non amore. Non attaccamento non significa non mi sta a cuore, non mi importa. Il non attaccamento non è indifferenza. Il non attaccamento è non pretesa di possesso. Il non attaccamento è non pretesa di possesso. Perché l'attaccamento di cui si parla non è attaccamento all'altro, ma a sé. È attaccamento all'ego. Tant'è vero che è proprio l'amore il risultato del non attaccamento, come vedremo. Ed è proprio l'egoismo, invece, il risultato dell'attaccamento. Ma come fare per liberarci dall'attaccamento? Noi abbiamo decine, centinaia di attaccamenti, grandi e piccoli. Come fare per liberarcene? La prima cosa da fare è prenderne coscienza. Diventa cosciente dei tuoi attaccamenti. Essi si dividono in due grandi categorie, gli attaccamenti affettivi e gli attaccamenti materiali. Nonostante il chiarimento fatto sopra, sarà meglio chiamare gli attaccamenti affettivi con il loro nome, possessi affettivi, altrimenti si ha difficoltà a capire quanto segue. Dai possessi affettivi puoi liberarti, considerando la loro precarietà, o meglio, la precarietà della persona, di quella persona, scusate, della presenza di quella persona nella tua vita. Questo è il grande motore del non attaccamento, ciò che permette la conquista di questo grandissimo potere, la consapevolezza della precarietà di ogni cosa. La consapevolezza della precarietà di ogni cosa ti permette la conquista del potere del non attaccamento. Sulla precarietà di ogni cosa devi meditare frequentemente. Della precarietà di ogni cosa devi essere consapevole sempre. Sulla precarietà di ogni cosa devi meditare frequentemente. Della precarietà di ogni cosa devi essere consapevole sempre. È l'uso sistematico del potere che hai già acquistato, la consapevolezza del cambiamento, a permetterti di accedere a questo potere, il non attaccamento. Diventa cosciente della precarietà dell'esistenza e quindi della precarietà della presenza nella tua vita, delle persone oggetto del tuo possesso affettivo. Esse non sono eterne. Esse non possono esserci per sempre. Esse non possono esserci, neppure per tutta la tua vita. Quindi non puoi pretendere la loro presenza. Come abbiamo visto, pretendere la presenza di qualcuno non significa amarlo. In realtà significa voler essere amati da lui. Dietro questo falso amore, infatti, c'è un bisogno, quindi una pretesa. Ma il bisogno non è piacere, è sofferenza, in quanto ha perenne rischio di non essere appagato. La filosofia del Buddha è il piacere, non la sofferenza. È proprio contro la sofferenza che egli conduce la sua battaglia. Per questo egli predica l'amore, perché l'amore è gioia, è piacere. Amare è godere dell'esistenza dell'altro, indipendentemente dalla sua presenza. Non è forse così l'amore per Dio? Non ti chiedo di abbandonare le persone che ami. Ti chiedo soltanto di diventare libero o libera, di goderti le persone che ami quando ci sono e di goderti qualcos'altro quando non ci sono. Di diventare libero o libera da pretese nei loro confronti e capace di goderti la tua disponibilità per loro. Perché essere disponibili, darsi, è un piacere. Questo è l'amore che, come vedi, deriva dal non attaccamento, o meglio, dal non possesso affettivo. Degli attaccamenti materiali puoi liberarti considerando la tua capacità di farne a meno. Incomincia individuando un tuo piccolo attaccamento. Non cominciare con i vizietti come il fumo, il whisky e via dicendo. Questi non sono piccoli attaccamenti, sono fra i più grandi che hai, perché sono tettarelle, le tettarelle del bambino. E la tua personalità di bambino, non avendo una mamma a cui succhiare i capezzoli, si succhia sigarette, cioccolatini, whisky e quant'altro. Per il momento questi lasciali stare. Potrai liberartene soltanto quando la tua personalità adulta avrà preso il sopravvento. Prendi un piccolo attaccamento, come ad esempio il guardare la tua trasmissione televisiva preferita, e comincia a pensare cosa sarebbe della tua vita se questa trasmissione fosse eliminata. Scoprirai che non accadrebbe nulla di particolarmente tragico. Faresti a meno di vederla e basta. Tutto qui. Il che è esattamente quello che, prima o poi, dovrà effettivamente accadere. Prima o poi dovranno pure smettere di farla. Non devi naturalmente smettere di guardarla. Un Buddha non è un masochista. Devi semplicemente diventare capace di farne a meno. Devi diventare capace di vederla o non vederla secondo la tua volontà. Cioè diventare libero di vederla o non vederla. Questo è l'eliminazione degli attaccamenti materiali. fai l'esercizio di non guardarla qualche volta, facendo qualche altra cosa di interessante. Poi passa un altro piccolo attaccamento e così, via via, fai la scalata di tutti i tuoi attaccamenti, fino ad aggredire e sgretolare anche quelli grossi, quelli di cui si diceva sopra, le sigarette, i cioccolatini e quant'altro. Quando ti sarai liberato o liberata dei tuoi attaccamenti, soprattutto del tuo attaccamento alla presenza, che tutto rimanga sempre uguale a se stesso e come lo vuoi tu, scoprirai una cosa meravigliosa, che la consapevolezza della precarietà della vita e di tutte le cose ti fa apprezzare mille volte più di prima la loro unicità, la loro bellezza. Ogni attimo diventerà infatti per te unico e irripetibile e tu ne diventerai consapevole. E allora assaporerai con incredibile piacere ogni cosa, ogni persona, ogni situazione, per quanto fastidiose, per quanto disgustose siano. Anzi, ed è qui la grandezza della buddhità, non vedrai neppure più il fastidioso, il disgustoso, il brutto, il cattivo. Perché ogni cosa, vista nella sua precarietà e nella sua unicità, è meravigliosa per il solo fatto di esistere. Per non dire delle persone. Ogni persona, infatti, per quanto meschina, insignificante, persino fastidiosa, antipatica, cattiva, e soprattutto stupida, è unica, meravigliosa in quanto esistente, viva, reale. E tu, se ti sarai liberato o liberata dagli attaccamenti, saprai apprezzarla, amarla, saprai goderla quando c'è, senza pretendere che ci sia quando non c'è, e senza pretendere che sia diversa da come è, cioè senza attaccamento. Perché l'attaccamento a ciò che non c'è, scusate, perché l'attaccamento è sempre attaccamento a ciò che non c'è, in quanto è desiderio di ciò che non c'è. L'attaccamento è desiderio di ciò che non c'è. Il non attaccamento, invece, è sostanzialmente non desiderio. Il non pretendere ciò che non c'è, ma apprezzare, godere ciò che c'è. Il non attaccamento è non pretendere ciò che non c'è, ma apprezzare e godere ciò che c'è. Prova a fare questo salto e la tua vita cambierà. Fai il grande salto e rinuncia a ogni sicurezza e diventa consapevole in ogni momento della tua vita dell'assoluta precarietà, ma insieme dell'unicità, della irripetibilità, della meravigliosità, della miracolosità di ogni suo attimo, di ogni cosa con cui tu entri in contatto, di ogni persona, di ogni situazione. Realizza il quarto potere, il non attaccamento, e la tua buddhità sarà veramente a portata di mano.
Grazie Matilde per questa lettura.